Bene, ci siamo, apriamo ufficialmente la puntata di Maracanà con subito con lui qui in studio. Vado, eccolo, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao buon Marco, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon Roma Salernitana, buon Empoli Juventus.
E no, poi?
Ho esagerato.
No, un pochettino.
Su Juventus, m'hai guardato male.
No, non ho guardato male perché sai, i messaggi insomma sono un po' tutti incacchiati. Però vabbè, poi ne parliamo. Allora, insieme, siccome dobbiamo anche un po' mantenere quella che è la consuetudine, perché poi sono rimaste 3 giornate da analizzare, poi dopo abbandoneremo.
Sì,
è
una
questa
specie d'agonia. Ma
sì.
No, nel senso, boh, il finale di stagione in Italia non faccio fatica a seguirlo, boh. Tutte partite un po' bruttine.
Un po' così.
Un po' così.
Un po' così. Con noi Niccolò Ceccarini.
Grande direttore.
Buon pomeriggio.
Bello
a
caldo,
voi.
Nick. Mercoledì ti aspettiamo,
Direttore, però fa una cosa diversa.
Che fai? Dove vai?
A dare una mano.
Certo. Redazione importantissima, caro
redazione,
Nick.
Redazione, se c'è bisogno, sarò in redazione mentre lascio i giovani alla possibilità di gustarsi la finale di Coppa Italia.
Vabbè, tu te la gusti in redazione.
Quanti saranno? 24.000? Quanti saranno?
Ma allora, io credo la Sud, io quando parlo di Sud parlo di tutto, io ho scoperto da un po' di tempo a questa parte che pensavo si fosse tutta curva Sud, invece sono di PTS, di Ovest e curva Sud, che poi in realtà è tutta la curva, no?
Sì.
Questo è tutto esaurito e credo ci sarà una buona rappresentanza sia in tribuna Montemario che dall'altro lato, insomma, in Tevere.
Buono, dai.
Va bene. Allora, vado anche a dare il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovate. Buongiorno a tutti. Ciao Stefano.
Ciao Daniele.
Anche al direttore.
Ai direttori,
Vabbè,
qui abbiamo Mister Maracanà, vedi com'è.
Poi vado anche a dare, come sempre, lunedì il nostro Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Eccolo qua.
Eccolo, ciao scatenato. Ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
A tutti quanti, direttori e non, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Poi lui, hai visto, a Ceccarini fa direttore sempre. Non sono d'accordo col direttore, sono d'accordo col direttore. Una volta mi manda Nick, mi fa odia Bonanni, che mi
fa
Bonanni, però è vecchia scuola, è molto educato, deferente. Giusto che sia così.
Però, Massimo, non ti preoccupare, mi dimetterò da direttore perché voglio sentirti chiamare Niccolò. Così ti levo questo problema, mi dimetto dal suo.
Ma poi c'ho sulla coscienza il suo posto di lavoro, non va bene.
No, qualcosa ritrovo, ci sono anche i chiocchi, ora inizia la stagione, qualcosa trovo, non c'è problema.
Buono, dai. Allora, partiamo come sempre e poi dopo andiamo a analizzare un po' tutto. Però partiamo con la rubrica classica e facciamo un giro veloce con voi, dai, via!
A Maracanà, i top e i flop di giornata.
Allora, stavolta voglio iniziare da Daniele Garbo. Dani, voglio partire con te.
Allora, il top è la nazionale Under 20 che nel suo esordio al mondiale in corso in Argentina ha battuto 3-2 il Brasile con un primo tempo straordinario, concluso con un vantaggio di 3 gol. Una squadra che gioca un bellissimo calcio, un calcio propositivo, divertente, piena di talento. Tra l'altro ci sono 3 giocatori almeno, tipo Baldanzi, Casadei e Pafundi, che secondo me hanno probabilmente un grande futuro, ma ci sono anche altri giocatori veramente buoni. Complimenti quindi a questa Italia del CT Carmine Nunziata. Il flop secondo me è il presidente del Napoli, De Laurentiis, perché non è possibile che all'indomani di una straordinaria vittoria come quella del Napoli in questo campionato si sia già rovinato tutto con un addio ormai certo all'allenatore che è l'artefice principale di questo miracolo. Credo che alla base di tutto ci sia la personalità del presidente, che non sopporta che qualcuno gli faccia ombra, e questo è il risultato.
Nick, riparto da te, questo è lo scenario, poi vai ai tuoi top e flop di Spalletti?
Ma allora, io ragazzi sono abbastanza diretto. Allora, secondo me la situazione è molto chiara. Giuntoli vuole andare via e deve andare via perché comunque c'è un qualcosa che lui ha già deciso di fare da tempo, e io credo che in linea di massima abbia già un'idea di quello che potrebbe essere il progetto Juventus. Per me questa è la destinazione finale, te l'ho detto altre volte, cioè Giunto andrà alla Juventus, se ovviamente verrà liberato da De Laurentiis. Mi viene a domandare perché dovrebbe tenere De Laurentiis, un direttore sportivo che comunque dopo 8 anni, dopo un grande percorso lavorativo, ha deciso e pensa che sia opportuno per tutti cambiare strada, però questo dipenderà da De Laurentiis. Per quanto riguarda Spalletti, io credo che lui gli abbia detto che va via. questa è la mia sensazione, e che naturalmente vuole però che sia il presidente a dirlo pubblicamente, perché comunque è il presidente che gli ha rinnovato il contratto con la FES, e quindi lui dice: nel momento in cui mi hanno fatto un altro anno di contratto, e questo è il discorso, io ho fatto una cena, abbiamo stabilito determinate cose, abbiamo deciso, perché nessuno dice nulla, ma se le parole di De Laurenti hanno valore e quelle di Spalletti idem, ditemi voi qual è la fine di questa storia. Secondo me è un addio. Poi la decisione verrà presa a fine campionato, però secondo me Spalletti va via e secondo me potrebbe anche rimanere fermo un anno.
Allora, questo è un po' il calcio. Dimmi i tuoi top e flop e poi ritorniamo su questo punto, dai.
Ma allora, top Quagliarella, perché a 40 anni vede segnare Fabio, che tra l'altro oggi ho visto al Memorial Niccolò Galli, mi ha fatto molto piacere.
Poi lo faremo sentire dopo, Nick, lo faremo sentire quel passaggio.
Fabio, perché comunque io l'ho visto, pensa te, Fabio Quagliarella, io l'ho visto iniziare a giocare nella Florenzia Viola, si sta parlando di più di 20 anni fa, lui era stato acquistato dalla Primavera del Torino, l'aveva portato Giovanni Galli, e quindi insomma, voglio dire, rivederlo segnare in Serie A mi ha fatto piacere, quindi da questo punto di vista, per tutti i gol che ha fatto, con tutte, ecco, secondo me anche il degno top di questa settimana proprio per quello che ha rappresentato Quagliarella. E purtroppo il flop è la questione Napoli, perché comunque sia, ha detto bene Daniele, non è possibile che voglio dire, non hai nemmeno il tempo di gioire per un traguardo straordinario, cioè il direttore sportivo che va via, l'allenatore che sta per andare via, il presidente che comunque sia ancora non ha voluto pronunciarsi sulla vicenda avendo fatto determinate dichiarazioni, e poi adesso stanno tutti, come si suol dire, no? Fermi lì, aspettando la mossa dell'altro. Mi dispiace, perché Napoli oggi deve pensare a godere ancora di questo grande successo, di questo grande traguardo, invece deve già cominciare a pensare al futuro.
In pallo Meni.
Guarda, io sarò brevissimo, vado sul campo. Top di Lorenzo, 5 gol, 6 assist in stagione e poi un gol strepitoso ieri, che è un po' la fotografia di tutta l'evoluzione sua individuale e di questo Napoli strepitoso che ha conquistato in netto anticipo, con netto anticipo il suo terzo scudetto. Della storia di Lorenzo, che viene dentro al campo alla Cancelo, cioè questa evoluzione anche tattica, no? E tecnicamente un trascinatore, proprio incarna alla perfezione la leadership che gli ha consegnato Spalletti proprio all'inizio, dandogli la fascia di capitano dopo l'uscita di alcuni big. Flop Gagliardini, inconcepibile.
Mamma mia.
Il suo atteggiamento, aveva dichiarato pochi mesi fa di voler giocare di più, reclamava più spazio. Ieri è stata proprio la cartina di tornasole di una situazione abbastanza grottesca, paradossale, sia da Lautaro Martinez che da Inzaghi.
Gosens pure.
Gosens. E dal campo si dice sì, ho capito.
Ha capito. Si è visto come ha capito. Buonanni!
Ma guarda, io senza che mi dilungo devo fare, purtroppo sempre per ultimo mi lasci, e quindi io devo fare copia e incolla. Devo dire, come top anche per me la Nazionale Under 20 ha fatto un grandissimo risultato e sono molto contento e spero che il cammino possa proseguire su questa direzione. Calcolate, insomma, lo sapete meglio di me che non sono potuti partire per via ancora dei campionati, i giocatori importanti, no? Quindi l'Italia ha fatto veramente un grandissimo risultato e spero per la nazionale e per l'allenatore che possano proseguire in questa direzione. Per quanto riguarda il flop, anche io insomma dico Napoli, mi dispiace, però io sono 2-3 mesi che sto dicendo, se fossi Spalletti me ne andrei, non è che niente, mi ha sentito, mi ha preso un po'.
Quindi è colpa tua, come adesso hai suggerito ai Ceccarini di fare dimissioni, capito?
No, non è vero, no,
l'hai suggerito
al direttore, gli ho detto come no, non ti metta.
Come moglie dai di lei addirittura.
Però, bisogna dire la verità, mi stai mettendo delle parole in bocca a Massimo che non ha assolutamente detto, perché l'idea è partita da me e lui ha detto no, se si dimettesse poi mi sentirei in colpa. Questa è la ricostruzione.
Vabbè. Ha gettato il sasso, però, come dicono, Buonanni, in questo senso. Vabbè. No, però sentite, e sull'Inter Milan questa giornata che cosa vi ha detto Stefano? L'Inter? Che perde con la... Ti voglio chiedere una cosa. Vabbè, in una partita aspetta, ti voglio chiedere una cosa. Voglio chiederla a tutti quanti. In una partita del genere, dove tu hai di fronte una squadra che pratica un calcio un po' simile a quello del City, no?
Ti dice stesso... è stata una partita
no,
un pochino
non era
una
meglio giocare con qualche titolare in più per fare delle prove? Domanda che vi faccio, perché poi è chiaro che ci sono le valutazioni della Coppa Italia e tutto,
l'Inter,
no?
Ha giocato non so quante partite, in 5-15, in 50
cambiato
giorni.
10 giocatori, quindi dai, inattendibile, no? Come sconfitta, ecco.
Una partita che vale un trofeo mercoledì, poi l'Atalanta e poi insomma c'è un calendario non facile nel campionato. No,
quindi la
io
gestione
direi che Gagliardini ha vincato un po' la partita piano gara,
ha fatto un disastro, proprio. Disastro proprio,
e l'aveva ripresa. Poi Di Lorenzo si è inventata questa perla, questa,
bene Lukaku che sta finendo,
sì,
crescendo
molto. Ma io poi l'ha detto anche Marotta, credo stanno preparando Lukaku, poi non è che ne sa di più di noi. Beh, insomma, se trovano una formula economica
si può,
no?
Fare.
Sì,
si può fare,
sì, sì, perché secondo me in Italia sposta tantissimo, anche a livello internazionale, però in Italia se Lukaku sta in forma, fa un'ottima preparazione, salvo complicazioni fisiche che lo hanno un po' frenato, anzi molto frenato quest'anno, secondo me è un giocatore da 20 gol ancora adesso.
Nick, che stavi dicendo?
No, potrebbero fare dei tagli Lukaku via Correa.
Ah, quindi vanno per il riscatto, Nick, di Lukaku.
Ma sai, Lukaku lo possono fare solo se no, Lukaku lo prendono a questa condizione, se gli danno il prestito lui continua a tenersi basso l'ingaggio a quel punto lì, tanto andiamo a vedere se Pochettino, se il nuovo allenatore del Chelsea lo vuole riportare lì, e poi insomma io credo che ci sia poi la volontà di Lukaku di restare, se riescono a in qualche maniera allungare il prestito di un altro anno, beh io credo che loro comunque loro sono intenzionati anche a fare l'operazione delle teghe, quindi io credo che l'Inter comunque abbia queste due idee, non so se con la partenza solo di Correa o meno, però insomma Retegui e Lukaku sono due nomi caldi per l'anno prossimo per l'Inter.
Garbo, che ne pensi? Provo a fare un giro su Lukaku finale, perché insomma ha finito crescendo questa parte di stagione e insomma Stefano ha detto è uno che in Italia può spostare e lo ha dimostrato anche
a livello
passato,
internazionale, chiaramente, però in Italia secondo me può fare gol in ogni modo.
Daniele?
Sì, sta finendo la stagione molto bene, ha avuto molti problemi fisici quest'anno, quindi credo che stiano riflettendo soprattutto su quello. È chiaro che l'Inter non ha nessuna intenzione di riscattarlo, ma può soltanto eventualmente chiedere il rinnovo di un prestito, perché costerebbe troppo, assolutamente non potrebbe permetterselo. E come ha detto giustamente Stefano, in Italia è uno che può spostare gli equilibri, ammesso che stia bene, soprattutto considerato che Dzeko avrà un anno in più, quindi francamente non credo possa ancora esprimersi a certi livelli, se non in qualche spezzone di partita. L'Inter quindi assolutamente ha bisogno di un attaccante centrale e questo potrebbe essere Lukaku, ripeto, in presenza di garanzie precise dal punto di vista fisico.
Massimo Bonanni?
No, stra d'accordo con tutti, insomma. Io sono favorevole alla possibilità dell'Inter di tenerlo, perché è un giocatore che sposta inevitabilmente gli equilibri, come ha detto Stefano, qua in Italia sicuramente, ma anche in Europa, quindi è un giocatore assolutamente da tenere a determinate condizioni per come sta l'Inter, però è assolutamente da provare fino alla fine.
Da provare fino alla fine. Sentite, facciamo una cosa, ritorno un attimo insieme a voi, colgo anche visto che c'è anche Niccolò e poi dopo devo salutare anche Massimo. Vi faccio risentire il passaggio di Spalletti di ieri, visto che ha accennato questo scenario Nick. Lo sentiamo un attimo e vi lascio a voi insomma il commento. Risentiamo ieri Spalletti nel post partita.
Il discorso è definito ormai, no? Non è che si cambia idea tutti i giorni, è una cosa che viene da lontano, per cui non è che si ragioni in base a quello che è un momento, uno screzio, una situazione così casuale. Uno stando dentro il lavoro dalla mattina alla sera, matura delle robe, perché poi c'è da esibire questo spettacolo qua, sempre. Perché i tifosi lo meritano e perché poi chi si chiama Napoli deve fare roba, insomma, roba importante, e se non sei tanto convinto di riuscire a dargli, ad essere nelle condizioni di potergli mettere a disposizione tutto quello che merita, posto così è giusto fare dei ragionamenti, per cui si fanno dei ragionamenti e si arriva a una conclusione. E poi si va di lì, perché è stata ragionata, non è che ci sia piovuta addosso, ecco.
Stefano, riparto da te. Lui dice che comunque è
allora
una cosa
io
che
mi sono
parte
preso
da
alcune,
lontano.
Alcune parole, traduciamo un po' Spallettoschi. È stato tutto definito?
Esatto.
Viene da lontano, Quindi la PEC, la non presenza del Faraone a Udine, lui che stava sul palco a Piazza del Plebiscito, insomma, che è la somma un po', no? La goccetta che ha fatto tra poco, ma è una cosa che parte da lontano.
Ha detto proprio.
Non sono così screzi così casuale, ha detto, uno screzio così casuale, si maturano robe, io traduco convincimenti e poi alla fine la somma della sua dichiarazione, credo che sia inappuntabile e anche priva di ombre.
Se non mi metti a disposizione,
se non mi metti a disposizione tutto quello che serve per fare un certo tipo di lavoro, grazie, arrivederci. Gli stivali servono di solito a fare un ottimo e profondo lavoro di campagna, quindi le ali lui non ha bisogno, e quindi concludo dicendo che Nick ha fotografato alla perfezione la situazione di Spallettoschi, che credo che non sia un problema di danaro, perché non è un uomo avido, non è un uomo che si lega a questi aspetti, ma si lega soprattutto a delle sensazioni, non è un istintivo, è uno che ragiona, quindi questa è una cosa che parte da lontano, è stato definito tutto, ora noi scopriamo che la PEC è la cosa, ma secondo me adesso io correggo un po' il tiro, ho pensato è l'atto conclusivo di una situazione che noi conosciamo adesso,
però io quello che voglio
De Laurentiis comunicherà a breve. E credo che non ci sia una situazione di un rapporto proprio non umano che qualcuno, secondo me è una situazione che hanno deciso entrambi, cioè non è che De Laurentiis scaccia via della, Spalletti e Spalletti se ne va perché De Laurentiis no vabbè ma non capisci, no, cioè De Laurentiis va da una parte e Spalletti voleva andare dall'altra, si sono chiariti, tutto definito, parte da lontano, arrivederci e grazie, è brutto perché dispiace per un'opera d'arte costruita così che poi magari non lo so, De Laurentiis porterà
per carità,
ancora
però,
più in alto, ma però questo è
Massimo
me.
Tu che ne pensi? Cioè il motivo qui sembra più una cosa personale di rapporti che di, oppure c'è il discorso di un progetto che lui ha capito che non poteva rimanere
un po' l'uno
a questo
un po'
livello,
l'altro,
perché io veramente
secondo me l'aspetto umano può influire, ma in questo caso credo che sia di un 20%, insomma. Lui ha visto che piano piano tutto quello che è stato costruito quest'anno, la cosa fantastica che è stata costruita quest'anno, si stava un pochettino sgretolando, a partire dal direttore sportivo che prende e decide di andare via a una rivale concorrente, il presidente, sappiamo tutti come è fatto De Laurentiis, è una persona comunque molto egocentrica, e io mi ricordo in passato cosa ha sempre detto. È riuscito comunque quest'anno a fare insieme all'allenatore, insieme a tutti i componenti della società, a fare una cosa incredibile, quindi a rifondare una squadra completamente, a mandare via senatori, gente importantissima, e a portare dei ragazzi semi sconosciuti al Napoli, vincere lo scudetto. Quindi lui dice: l'ho fatto quest'anno, lo potrei rifare anche il prossimo anno. Il problema è che, ti ripeto, Spalletti, che è uomo di campo, è mica scemo, e lo sa perfettamente che il miracolo può succedere una volta e non tutti gli anni. Ecco perché io sono mesi che vi dico, io se fossi lui me ne andrei.
Sì, ma io non accetto questa cosa, non l'accetto tanto, Massimo, devo dire la verità.
Perché quello che è successo quest'anno, scusami, ma io sto lavorando, è il mio lavoro, io ho fatto un miracolo, perché l'Inter quanti altri anni può toppare? La Juventus quanti altri anni può toppare? Il Milan? Cioè, non è facile vincere al sud. Non è facile.
Ho capito, però tu hai preso, scusami, hai preso una squadra. Sì, ho capito, però tu hai preso una squadra che negli ultimi anni, cioè ci voleva anche un po' di, cioè negli ultimi anni il Napoli è stato sempre dalla seconda alla terza posizione, cioè non è che hai preso una squadra che dalla decima ha vinto lo scudetto e quindi dice, che ammazza e botta di fortuna. Questa è stata una squadra che è stata costruita nel tempo.
Sì,
hai vinto lo scudetto.
Lo scorso anno neanche tua nonna avrebbe previsto che senza Koulibaly adesso
ci sei riuscito, sei bravo, quindi adesso vuol dire che c'è una struttura, che c'è un qualcosa,
sì. Primo anno che gli ha smontato la squadra veramente, perché finiva il ciclo dei big, insomma non è che è stata un'opera d'arte quella del
Daniele, mi lascio un attimo
poi
Nick,
scusami,
per
nel colloquio se io ti dico guarda io vendo Osimhen, adesso faccio un esempio, Kvaratskhelia, tu che fai? Grazie, ti do la mano e me ne vado.
Ma scusa, ma se arrivano 120-130 milioni
non mi
metti
a disposizione tutto quello che
ma se va la Juve arrivano 120-130 milioni
Juve?
Per Vlahovic, faccio per dire,
ma
la Juve non lo danno via? Cioè nel calcio italiano se arrivano quelle cifre,
ho capito,
no,
per
rimani.
Il Napoli in questo se me ne cedi tre che sono veramente l'asso importante, adesso voglio dire stiamo ipotizzando perché sennò chi ci ascolta sembra che De Laurentiis abbia già venduto i suoi gioielli, però se un'altra volta dopo un anno mi dice guarda questo e questo poi dopo io dico boh, non lo so.
Daniele, tuo pensiero poi mi lascio un attimo, perché poi chiedono a Nick, così si prepara, quale potrebbe essere il sostituto di chi potrebbe essere il sostituto di Spalletti. Vai Daniele.
Allora, beh, innanzitutto su questo piano vi do una notizia che è uscita adesso sul sito napoletano, dicono che c'è già l'accordo con Gasperini. E per quanto riguarda il discorso di Spalletti, credo che il rapporto fra il presidente e Spalletti si sia sfilacciato già oltre un anno fa, esattamente dalla famosa sconfitta di Empoli, quando il presidente si arrabbiò moltissimo e il giorno dopo cominciò a contattare altri allenatori. Quando Spalletti l'ha saputo, ovviamente è andato su tutte le furie. Da lì il rapporto di fatto è diventato sempre più complicato, addirittura a tratti inesistente, fino a questo epilogo che era abbastanza scontato, per la verità. A questo punto, da quello che ho capito dalle ricostruzioni che sono state fatte, Spalletti rinuncerà, come ha detto giustamente Stefano, non è un problema di soldi ma di principi, rinuncerà a 3 milioni e mezzo di euro di contratto, però sarà fermo un anno perché la clausola del contratto impone questo. Questa è la conclusione di questa vicenda, per certi versi incredibile, ma al centro di tutto c'è sempre l'egocentrismo, come ha detto Bonanni, del presidente del Napoli.
Ci arrivano messaggi: qui ti pareva che tutta la colpa fosse di De Laurentiis, ma Spalletti aveva la pistola nel tempio quando ha firmato. Ormai qua siamo abituati che allenatori e giocatori comandano, ci vorrebbero 100 De Laurentiis. Comunque Napoli stiamo godendo, al di là di Spalletti eccetera, noi tifiamo la maglia, le chiacchiere e gli enigmi sono per voi giornalisti che dovete fare ascolti, e quindi la colpa è nostra se parlano così loro.
Come
sbagli? Certo, Nick, vengo da te.
Ragazzi, vi saluto allora. Io.
Ah, ciao Massimo, un abbraccio, buon proseguimento, a presto. Grazie anche a te Massimo. Ciao. Nick, allora ti chiedono anche chi potrebbe essere l'alternativa a Spalletti.
Sì. Allora, prima di arrivare all'alternativa rispondo a perché Spalletti va via, per un insieme di cose. Perché come avete anche detto voi, si vince qualcosa di eccezionale in una città, si riesce a fare un lavoro eccezionale, probabilmente irripetibile. Perché probabilmente, sapendo anche che questo è irripetibile, il ripetere diventa qualcosa di clamoroso, e non so oggi se il Napoli ha questa forza. Ci sono 2 anni di rapporti non semplici, perché voi questo aspetto non l'avete messo in evidenza, ma il rapporto Spalletti e De Laurentiis è stato uguale al rapporto De Laurentiis con tutti gli allenatori che ci sono stati a Napoli. Ditemi voi se c'è un allenatore che è stato a Napoli che non ha avuto, tra virgolette, qualche discussione con De Laurentiis. L'ha avuta Ancelotti, l'ha avuta Gattuso, l'ha avuta in passato, diciamo, altri allenatori. Quindi comunque non è facile questo rapporto con Aurelio De Laurentiis. A maggior ragione, alla luce di tutte queste considerazioni, è normale che poi Spalletti a un certo punto dica: cambia anche il DS, non so cosa succederà sul mercato. Ripetersi è quasi impossibile, sicuramente sono stati 2 anni anche dal punto di vista psicologico molto difficili, perché comunque la pressione c'è sempre stata, e quindi ecco perché probabilmente lui in questo momento sta pensando di andare via. Sul successore, guarda, giustamente c'è l'idea di Gasperini, perché è vero, perché io sono convinto che lui, Gasperini, era una vecchia idea di Aurelio De Laurentiis, anche in tempi non sospetti, insomma era uno di quegli allenatori che avrebbe voluto contattare per poter fargli guidare il Napoli. Quindi che Gasperini possa andare via dall'Atalanta mi sembra un dato di fatto concreto, e lui ha 2 strade, o la strada del giovane, o la strada tra virgolette allenatore esperto o esperto blasonato. Benitez a me francamente non fa impazzire come idea, nonostante quello che abbia fatto a Napoli, però sinceramente oggi Benitez non lo riproporrei per 1000 motivi, perché poi dovrebbe fare meglio di come ha fatto, e quindi la vedo difficile. Quindi ci potrebbe essere, come sai, lui è ambizioso, ci sta che una telefonata la possa fare anche a Klopp, conoscendo il presidente De Laurentiis. Però ecco, tra gli esperti l'idea secondo me di Gasperini potrebbe essere quella più plausibile. Tra i giovani ci sono solo 3 nomi in questo momento che secondo me dai quali non si può prescindere se tu vuoi affidare un progetto tecnico. Non li dico in ordine di importanza né in ordine di valore, però dico quelli che io personalmente andrei a contattare, e sono Thiago Motta, italiano, e De Zerbi.
Pure questi nomi ci stanno, insomma, come importanza in questo momento. Non so, Stefano, no. Però aspetta, siccome...
Se va via Spalletti, se ci vuole... Mi sembra di alzare il tiro.
Nemmeno Gasperini va bene.
De Laurentiis è un uomo, uno showman, un grande imprenditore.
Gasperini dura
2 mesi. Viene dal cinema, quindi colpo di scena.
Popcorn
davanti al video... E il faraone deve piazzare il colpo sopra.
Che potrebbe essere Klopp.
Potrebbe essere il Cholo Simeone.
proprio, parti proprio da una concezione di calcio. Cioè a Napoli sono abituati a vedere calcio da sempre.
Vuole la Champions.
E tu, gli porti il Ciolo Simeone.
Gli porti il Ciolo
e
Simeone.
E poi gli fai vedere quel gioco lì. La carta,
lo so,
la cosa.
Tu... Faraone vuole, cioè, portare quello, la Champions a Napoli. Che ne so. Adesso
no, siamo e il Ciolo la porta. Arriva il Ciolo e porta la Champions.
Cioè devi portare un nome così. Se te presenti, adesso con tutto il rispetto.
No, per carità.
Con delle cose, delle toppe, rattoppi. Perché dopo Spallettoschi... La vedo dura.
Senti Nick, prima di salutarti, Daniele, puoi rimanere un attimo tu con noi?
Sì, aspetta.
Poi ci ritorniamo su questo. Voglio chiedere solo una cosa a Nick prima di salutarlo. Ma Allegri, tutto quello che ha detto ieri? Cioè che ha detto io
Allegri,
io non me ne vado, però insomma qui
Io continuo a pensare che è più facile vada via qualcun altro piuttosto che Allegri alla Juventus.
Cioè,
il mio pensiero,
cioè chi deve andare via? Chi altro deve andare via?
Che ci sia un dirigente magari che va via piuttosto che Allegri vada via. Io ho questa sensazione, poi non lo so. Io francamente vedo che anche altri colleghi molto più autorevoli di me sul calciomercato la pensano esattamente alla stessa maniera. Cioè, io capisco, no, che i tifosi della Juve siano arrabbiati con noi perché noi diciamo che vogliamo, diciamo che Allegri resta, e così almeno sembra che si voglia fare un dispetto, ma noi raccontiamo le notizie. Io francamente la posizione di Allegri in questo momento la vedo solida, e da quello che respiro è solida, non è che è solo una considerazione, ma è un dato di fatto, per cui poi che ai tifosi piaccia meno l'idea di Allegri lo posso anche capire, perché magari uno vuole Guardiola, vuole aspirare a qualcosa di meglio, ed è lecito e legittimo, però io devo raccontare le notizie, non è che devo vendere i desideri diciamo della gente. Poi è chiaro, se potessi io comprare un allenatore, a parte lo comprerei per la Fiorentina nel caso, ma non per la Juventus, ma lasciamo perdere. Comunque sia, devo raccontare quello che so, ecco.
Assolutamente, va bene Nick, ti lasciamo come sempre al tuo lavoro, grazie, e ti leggiamo anche su tutto Mercato Web. Grazie Nick, un abbraccio.
Ciao Nick,
a tutti.
Grazie.
Ciao,
intanto ciao. L'arbitro della finale della Taylor arbitrerà la finale di Europa League, Marcignac arbitrerà invece quella di City Inter, Del Cerro invece la Fiorentina, quindi sono gli arbitri. Almeno così ho visto.
Marcini è il poliziotto polacco.
Quello è uno tosto.
C'è un bicipite, sembra Marvinaglia.
Dirigerà il Man City. Poi Taylor,
attenzione, bisogna dei rapporti
Roma.
Con Papelito. Come sono adesso?
Ecco, andiamo
a vedere
le statistiche. Mi raccomando, Del Cerro, grande arbitro della finale dello spagnolo, dirigerà Fiorentina
West Ham.
Ci fermiamo un attimo, torniamo su un po' di temi, un po' di messaggi. State con noi, veniamo subito.